Zeit l'ho visto per la prima volta da un grande gallerista. Già nel 2002 questa straordinaria opera era alla Fiat di Parigi. La prima volta che ebbi l'occasione di vederla fu un colpo di fulmine alla Galleria Crevenic a Parigi.
Un pomeriggio estivo nelle sale del secondo piano del Museo della Svizzera Italiana che ospita Noi e il Masi, la mostra che presenta il cuore della donazione Olgiati al museo. L'ingresso dell'allestimento è forse la sezione più commovente. Al centro, Zeit, una potente installazione di Christian Boltanski, ritratti fantasmatici di persone che hanno vissuto il dramma dell'internamento nei campi di concentramento, resi ancora più spettrali dall'accostamento con l'essenzialità del trittico per la croce di Roberto Ciaccio e dalla ruvida concretezza di una scultura di Martin Disler. È in questa sala, in cui la capacità dell'arte di restituire la precarietà della condizione umana e di interrogarci su identità e memoria sono più evidenti, è qui che incontriamo Giancarlo Olgiati, 80 anni, avvocato e collezionista, innamorato dell'arte fin da ragazzino. Visitare la mostra con lui significa ripercorrere la sua carriera di collezionista. Dal rapporto con Dobzhansky, il primo artista ad essere acquistato da Olgiati, al rapporto con la moglie Danna, gallerista e collezionista a sua volta. Una visita nello spazio e nel tempo, lungo la quale Olgiati ricorda artisti ed acquisti e soprattutto quei momenti unici che seguono l'innamoramento per un'opera.
La decisione, come capita a noi due, anche a mia moglie, è istantanea, perché l'emozione è immediata e ci guardiamo e lì tutto si crea e si fa.
La folgorazione però è molto più di una seduzione estetica. A sedurre i collezionisti Danna e Giancarlo Olgiati è piuttosto una storicizzazione dell'opera, un suo essere in dialogo con la storia e con la storia dell'arte.
Chi conosce la vita di Boltanski sa che Boltanski è figlio di perseguitati e come tale ha vissuto la vita del perseguitato ovunque lui si trovasse, cioè prima in Francia e poi persino in Danimarca, dove i nazisti lo perseguitarono, per cui lui vide sempre la sua condizione legata a questa persecuzione. È stato più il tempo vissuto in cantina o nel solaio che non il tempo vissuto in un locale normale. E fu talmente forte questa sua pressione che lui mi confidò che poté esprimersi finalmente parlando liberamente a 20 anni. Prima era fermo in un silenzio micidiale dovuto a una vita piena di spaventi, piena di condizionamenti terroristici proprio. E in questa opera questa condizione si vede in modo esemplare sulle fotografie della Croce Rossa, che emanano un senso di disperazione perché sono le fotografie di giovani che hanno perso i genitori a causa della Shoah e che a loro volta hanno un viso come quelli di un cane perduto, disperato, per cui Boltanski li raffigura come compagni di viaggio descrivendoli quando erano bambini e poi dietro a questo supporto in ferro li descrive quando sono più in là negli anni, ma facendo così mette in discussione anche la loro stessa esistenza, ma anche loro in fondo sono anime perse, no? Sono sorta di anime morte, quindi che avranno sempre in tutta la loro vita questo peso terrificante di aver perso i genitori, non sapere dove si trovano e dove sono stati fatti fuori, insomma. Quindi questo lo si vede nettamente in questa opera che secondo me è una delle più alte di Boltanski.
Zeit è un'installazione, non è evidentemente un'opera che uno appende a una parete in casa. Lei diceva è scattato un innamoramento subitaneo, ma è anche un innamoramento che forse o guardava un po' al futuro oppure pensava già in altri termini.
Lì sta tutta la differenza tra il collezionista vero, che pensa alle opere, quindi a tutte le opere delle pratiche di un artista, dalla pittura alla scultura fino all'installazione. Quindi non ho mai avuto insieme ad Anna un limite a questo, sapendo quasi inconsciamente che quello che conta è la testimonianza dell'artista e avere delle opere di valore museale, non solo per quello che è il valore di mercato, perché quando si è strettamente connessi alla storiografia poi ogni tanto si è anche premiati, E quindi c'era questa consapevolezza di poter fare un giorno una sistemazione, un allestimento di quel tipo.
Lei ha parlato prima dell'incontro con Christian Boltanski, che è uno solo, immagino, degli incontri con artisti che hanno punteggiato, diciamo così, la sua carriera di collezionista. Ce n'è uno in particolare che ricorda con un'intensità maggiore, che l'ha colpita anche a distanza di anni, magari anche in termini non necessariamente solo positivi?
Il vero nocciolo è che dell'artista il collezionista va a cercare la grande qualità, e senza quel salto di qualità lì noi non abbiamo mai comprato. Io all'inizio certamente ho comprato cose anche di minor qualità, però l'ho capito molto in fretta, cioè nel senso che questa esigenza di non ascoltare sempre l'artista, di non seguire sempre l'artista nel suo ego, perché l'artista, proprio per la fiducia immensa che deve avere in se stesso e nella sua opera, ritiene che le ultime opere siano sempre le più belle. Il collezionista ha un'altra logica e un altro modo di scegliere le opere, per cui ogni tanto si può anche dispiacere all'artista, si può anche dire di no senza tanti complimenti, cose che inizialmente era difficile fare. Ecco, questo come considerazione di fondo. Poi se devo pensare a un artista a cui devo una certa paternità di tante cose che poi ho fatto, è stato l'artista a cui ho comprato la prima opera, cioè Dobrezhansky. Avevo 16 anni, cioè ero un bambino, per cui avendo comprato quest'opera con degli enormi sacrifici, perché io ho dato tutto quello che avevo per comprare questa piccola tecnica mista che rappresentava degli operai delle ferrovie federali a Bellinzona, che è la città dove sono nato. Ecco, per me questa cosa è stata l'operazione più importante e più qualificante della mia esistenza. E questo ha talmente sorpreso l'artista che poi l'artista si è dedicato a me. Era uno spirito libero, uno spirito europeo che su di me ha avuto un'influenza importante.
Ci vuole raccontare l'innamoramento subitaneo per quel primo quadro e la trattativa?
Fu un innamoramento immediato, perché l'opera era in una mostra a Bellinzona e io ero un ragazzotto che andavo a vedere questa mostra con interesse, ma in solitario. Avevo letto certi libri durante la mia infanzia, mi ricordo delle grafiche di Kubino che frequentavo perché leggevo le favole del barone Münchhausen, e fu tale questa emozione che andai da lui e gli dissi chiaramente che volevo comprare l'opera.
E quando lei si presentò a Dobrzhansky chiedendo di acquistare il quadro, lui come rispose?
Ma lui fu molto stupito e in fondo ebbe sempre il dubbio che dietro ci fosse stato mio padre o chi per esso, insomma, non fosse altro, perché l'opera costava 150 franchi e per me era una cifra vertiginosa. Quando però dopo qualche giorno capì che la musica era diversa, si intenerì e diventammo amici. Io con lui imparai tante cose, persino a frequentare i night e cose del genere, che lui aveva come espressionista maledetto, così, una predisposizione incredibile, per cui io andai con lui a fare degli incontri che in qualche modo mi indussero a capire che la vita era qualcosa d'altro, insomma, anche il rapporto con la donna, con tutto, insomma. Dobrzhansky è stato straordinario maestro di vita, perché mi ha insegnato a stare al mondo.
Quindi con il quadro in realtà non ha acquistato soltanto una tela, ma ha acquistato un pezzo di conoscenza quasi.
Io ero talmente preso dall'opera, che gli chiesi tutto quel che si può chiedere sulle sue ascendenze e quali tendenze l'avessero influenzato in fondo. Per cui io scoprì per la prima volta tutti i suoi interessi storiografici e quindi imparai anche il rapporto tra l'opera della contemporaneità e il retroterra storiografico, il retroterra dell'avanguardia storica. Quindi imparai a conoscere la Brücke, a conoscere il Blaue Reiter, a conoscere la Neue Sachlichkeit. E non è una cosa da poco, perché quelle modalità del tornare poi a analizzare la provenienza di un artista, da dove viene, figlio di, insomma, ecco, è una cosa che non mi ha più abbandonato tutta la vita, per cui è un metodo a cui ho sempre creduto moltissimo, perché è l'unico che ritengo essere praticabile sul terreno storiografico serio. Altrimenti cos'è oggi la storiografia? La storia dell'arte è tutto un divertimento quando si riesce a concatenare l'avanguardia storica con l'avanguardia contemporanea. Si impara sempre.
Però è un apprendimento che non passa soltanto dai libri. Quali sono allora gli insegnamenti o gli insegnanti importanti? Uno, mi pare di capire, è l'artista, soprattutto quando si presta alla curiosità di un giovane acquirente. Gli altri, quali sono stati i maestri di Giancarlo Olgiatti in questo percorso di apprendimento, di divertimento nella scoperta storiografica?
Dopo questo periodo di Dobrzhansky e degli espressionisti, fatto proprio in modo molto giovanile, con degli entusiasmi, con una non ancora accresciuta consapevolezza della qualità delle opere, eccetera. Successivamente, quando feci questo soggiorno in Germania, che scoprì per la prima volta Schmela, che era la galleria dell'avanguardia per eccellenza, scoprì Klein, scoprì Nouveau-Réaliste, scoprì questa tendenza della pop europea, del neodadaismo, ecco, europeo, che veniva avanti con una risolutezza incredibile, ma che nessuno sapeva cosa fosse. Cioè, parallelamente c'era il gruppo Zero. Immagini lei, per un giovane come me che non sapeva niente, quale fu l'impressione. E quindi è evidente che quando io cominciai ad avere un minimo di autonomia finanziaria, a metà degli anni 70, decisi di andare a Nizza insieme a un ticinese che mi ricordo lo rappresentava in Svizzera, che si chiamava Marca. E io arrivai da Armo e ebbi poi un rapporto con lui molto felice, perché fui il suo avvocato per almeno 20 anni. Dopodiché ebbi più difficoltà, perché Armand era un tipo stranissimo e non poteva vivere senza molte donne. Ne aveva 5 e per me questo era un problema, perché è già difficile gestirne una. Immagini cosa vuol dire averne 5. E io se guardai Emigra da un qualche altro studio, io non ce la faccio più. Ma al di là di questi episodi, Armand ebbe un'influenza in primi anni come riflessione sull'oggetto, come capacità di capire il rapporto col salto concettuale di Duchamp, che altri non avevano, cioè quello che più era acuto, intelligente, eccetera, che capiva queste ascendenze. Lui era figlio di, e lo sapeva. E quindi mi parlò di quelle cose lì. E fu allora che capì la necessità di ritornare ai loro papà, dei Nouveau-Réalistes, no? Ai dadaisti e ai futuristi. E Armand da Venezia una volta mi telefonò, mi disse: guarda che qui ci sono i Ball. E io, che avevo questa voglia folle di avere assolutamente una testimonianza di Balla, perché le allure d'objet di Armand vengono da lì, e io avevo le allure d'objet, a questo punto entrai nella galleria Principe del Futurismo, che era quella di mia moglie, la mia attuale moglie. Per cui anche quello lo devo al rapporto con l'arte e con un artista. Ma alla fine anche le unioni provengono da questo amore per l'arte, un amore che ti porta poi tutta la vita a condividere certe scelte.
Parliamo un po' di Danna e di come ha cambiato il collezionista Giancarlo Olgiatti.
Danna è stata gallerista e ha fatto molte esposizioni, ha fatto Fiera Internazionale, ha fatto 20 anni di Basilea, ma è anche collezionista, attenzione. Quindi per me è il passaggio di Danna da una professione all'altra. Non è stata una sorpresa, è stata un'evoluzione naturale, per cui è logico che lei mi accompagnasse in questo mio progetto di fare anche lo spazio meno uno. È stato tutto un concatenarsi di fatti che ci ha portato a una consapevolezza del dover fare anche uno spazio pubblico con delle opere che hanno un'ampiezza molto forte sul piano delle pratiche, no? Cioè l'artista è visto in tutte le sue espressioni che contano. Per cui la cosa con lei è stata più facile. Il nostro modo di acquistare un'opera nasce sempre da una percezione che dipende da un'emozione, che è visibile nei nostri occhi, cioè tutte e due ci guardiamo e sappiamo che siamo fondamentalmente d'accordo e che quella è un'opera che va guardata con estrema attenzione. Prima c'è l'emozione e poi c'è il discorso sulla qualità, che di regola è collegato all'emozione, cioè non c'è emozione che non sia legato a un'opera di grande qualità, perché se la linea del gusto è il medesimo è evidente che poi alla fine dei conti l'opera si impone per la qualità, e quindi anche le ragioni dopo dell'acquisto sono assolutamente condivise.
Capita qualche volta che non ci sia un'equivalenza di emozione su qualche opera?
Ci sono sempre, in certe circostanze, delle discussioni animate fra collezionisti, poi questo può tranquillamente capitare, però è più sull'opportunità di scegliere certe opere piuttosto che altre, che poi sul risultato dell'acquisizione. Su quello c'è sempre una condivisione. Quando andiamo a Basilea, per esempio, che è la vetrina principale, ecco lì è evidente che dobbiamo fare molto in fretta, perché non è che ci aspettino, e bisogna correre e essere subito presenti per poter scegliere qualcosa di molto significativo a condizioni ancora buone, perché attenzione, la cosa di arrivare anni prima vuol dire anche risparmiare un sacco di soldi, perché far vedere i muscoli sul piano finanziario sono capaci tutti e basta avere i soldi, ma scegliere prima degli altri e poter scegliere la qualità, diciamo così, più importante. Allora la cosa più importante è dire da chi andiamo e quali opere vogliamo. Allora lì si discute la settimana prima, anche qualche mese prima, cosa ci manca, quali sono le lacune che abbiamo e se possiamo supplirne a qualcuna o a più di qualcuna. Questa è una discussione che evidentemente ci impegna e dove le ragioni non sono sempre le medesime, per cui la cosa è molto divertente. Chiaro che l'apporto del partner è essenziale. Non vorrei essere addirittura frainteso se dico che oggi in un mercato globale è molto viziato da fenomeni finanziari, il fatto di essere in due sia fondamentale. Fossi da solo sarebbe impossibile fare un programma di questo genere. Se non c'è il partner, la moglie, c'è un consulente, c'è tutto quel che vuoi, ma comunque c'è sempre uno spirito di gruppo che ti aiuta a cogliere la qualità, altrimenti non ce la fai da solo.
Un acquisto che si è pentito di non aver fatto?
È sempre la solita storia, cioè nella vita capitano delle occasioni straordinarie, soprattutto a dei collezionisti che sanno quali sono le opere che contano, no? Che sono importanti, che sono di grande qualità. E i capolavori sono pochissimi e quando arrivano o li cogli al volo o sei fritto perché non ti aspettano. Ed io non ho sempre reagito come avrei dovuto, nel senso che se avessi avuto l'esperienza che ho oggi avrei comprato comunque, solo che allora c'era questo benedetto ostacolo dell'avere o meno i soldi.
La Promuseo viene fondata nel 1994 su impulso di Manuela Rossican, allora direttrice del Museo Cantonale d'Arte, con l'obiettivo di arricchirlo sostenendo l'acquisto di opere che ne integrino la collezione permanente. Giancarlo Olgiati ne è stato presidente dal 1997 fino al 2015. Uno snodo, quello della Promuseo, essenziale nel rapporto tra pubblico e privato e nel sostegno che quest'ultimo può fornire al primo.
Io penso che la Pro Museo è uno degli elementi costitutivi fondamentali per poter descrivere la struttura di un museo. Tutti i musei, oggi come oggi, o sono privati o comunque, se sono pubblici, hanno accanto questa istituzione che ne determina poi la struttura. E questa attività, la conosco bene dal di dentro, la ritengo essenziale per la formazione, prima di tutto, di una coscienza, diciamo così, di cos'è un museo e di cosa bisogna fare per sostenerlo. Quindi acquisizione di opere, aiuto nelle esposizioni che contano, perché se per un'esposizione fondamentale non ci sono i soldi, la Pro Museo può anche integrare l'ente pubblico perché possa sostenere un costo di questo genere, e poi anche la creazione di un ceto di amanti dell'arte e di anche piccoli collezionisti che imparano a amare l'arte e a scegliere delle opere. E io mi auguro che un certo tipo di esempio possa essere seguito, possa essere replicato, perché solo la presenza forte di una componente privata oggi può rimediare alle carenze di capacità finanziaria dello Stato nel far fronte a quelle che sono le grandi urgenze finanziarie di un istituto museale. Cioè non esiste oggi al mondo un museo che possa vivere senza i privati.
La sinergia tra pubblico e privato è un tema da sempre caro a Giancarlo Olgiati. Il modello a cui guardare è sempre stato quello delle Kunsthalle nella Svizzera tedesca, e alle Schaulager basilesi si è ispirato certamente lo spazio meno uno, nato nel giugno del 2012. Nella primavera 2018, infine, è arrivata la donazione di un'ottantina di opere importanti che vanno ad integrare la collezione del museo e che sono state presentate al pubblico nella mostra Noi e il Masi. Per Danna e Giancarlo Olgiati, certamente una festa, accompagnata nello stesso tempo però da una sottile malinconia.
Ma è vero che il rapporto dei collezionisti con le loro opere è un rapporto anche affettivo. Mia moglie ed io non abbiamo eredi diretti, quindi evidentemente questo rapporto è ancora più forte se la mettiamo sul piano affettivo. Però c'è un'altra componente che per noi prevale, è quella di rendersi conto che questa collezione, che è nata da tanti anni di sacrifici, anche di amore per l'arte, non è che ci possa sempre appartenere. Che senso ha? Cosa facciamo un giorno delle nostre opere? Insomma, una domanda che ognuno si deve porre. E allora c'è questo antico desiderio che già si manifestava per il fatto che collezionavamo le opere attraverso tutte le pratiche artistiche, per cui era impossibile fare una cosa del genere senza pensare poi a una donazione o comunque a uno spazio pubblico per cui anche la comunità potesse fruirne. Questo legame ci consente di mettere a fuoco quello che è un modello oggi vincente a Basilea, che è lo Schaulager. Il nostro piccolo meno uno è uno Schaulager, dove evidentemente il magazzino e percorso espositivo sono in uno stesso spazio, e si chiama meno uno perché è al piano inferiore di un immobile in cui ci sono una serie di piani superiori. Per cui anche tutta questa operazione è un modello che arricchisce il paese e che sostanzia davvero il rapporto pubblico-privato, perché si impara sempre da chi ne sa di più, non da chi ne sa di meno.
Si è mai sentito amareggiato per qualcuno di quei commenti un po' malevoli o un po' velenosi?
La lettura di una realtà complessa oggi dà fastidio, perché vedi, anche tutti gli altri grandi problemi sono complessi e tutti vogliono fondamentalmente ragionamenti semplici, un po' da basso ventre, perché così sono contenti tutti, ma non è così. Cioè, le realtà sono molto più complesse oggi di quanto lo fossero trent'anni fa. E quindi bisogna fondamentalmente conoscere, capire, e a questo punto il rischio di chi si mette in prima linea è quello di non sempre essere capito. Per cui è inevitabile che ci sia un po' invidia sociale, ma non dobbiamo prendere cappello per cose di questo genere. L'importante è che si possa avere un rapporto ancora gestibile con l'autorità politica, che non è sempre facile, perché sai, la mediazione culturale, i politici la fanno sempre più difficilmente. Mentre parecchi anni fa c'era un livello della politica più alto, meno legato al bisogno irrefrenabile del voto, cioè meno elettoralistico. Adesso sono praticamente in campagna elettorale dal 1° di gennaio fino alla fine di dicembre, quindi non è sempre facile avere a che fare con chi è preso da queste necessità, il che per me è una realtà comprensibilissima, ma difficilmente ancorabile alla distinzione, quella sì tutta di un sistema liberale pluralista, della distinzione fra cultura e politica. Ma tanto più la politica si indebolisce, quanto più crede di doversi infeudare nella cultura, e questo è pericolosissimo, perché la cultura ha le sue leggi e la politica ne ha delle altre, e devono essere compatibili fra di loro grazie a persone che sanno fare la mediazione culturale, cioè sanno distinguere. E questo francamente oggi è molto più difficile, non sempre per colpa dei politici, ma è l'andazzo dei tempi.